innanzitutto un benvenuto a tutti, ai delegati, agli ospiti, questo primo congresso di USB dopo 3 anni dalla sua fondazione. Sono passati 3 anni dal congresso di fondazione e la presenza di qui di oltre 400 delegati e delegati provenienti da tutte le regioni italiane e da tutti i settori produttivi del paese dimostra che l'obiettivo della costruzione di un sindacato di massa, indipendente e di classe, è giusto e percorribile. È per questo che siamo qui, per dimostrare che è possibile costruire un sindacato alternativo, conflittuale e di classe, anche nel nostro paese. Non era scontato che ci trovassimo qui dopo 3 anni con in mano risultati concreti, con obiettivi condivisi, con una serie di grandi problemi aperti, ma anche con forti e importanti opzioni e proposte di soluzioni che stiamo portando avanti tutti insieme. Soprattutto stiamo registrando ampie aspettative di tantissimi lavoratori nei nostri confronti e nei confronti di ciò che diciamo e di come agiamo. Io credo che queste aspettative, a partire da questo congresso, dobbiamo dare risposte concrete. Salutiamo, oltre che gli ospiti internazionali, ci sono anche ospiti italiani, ci sono i rappresentanti dello Stato, della rete 28 aprile, del sindacato indipendente della SIAE, del centro studi CESTES, che può essere qui, ma è il centro studi CESTES, del forum diritti lavoro, e tanti altri ospiti e invitati. Questo documento, quando abbiamo terminato di scrivere, almeno la sua bozza iniziale, è stato discusso e approvato in migliaia di congressi aziendali, di categoria, territoriali, e mentre eravamo certi di non sbagliare quando affermavamo di essere, di rimanere dentro una crisi di sistema, le cui conseguenze per le popolazioni interessate non potevano che appesantirsi, giustamente avevamo previsto una certa indeterminatezza negli sviluppi della situazione politica nazionale, pensando come molti che l'esito delle elezioni avrebbe potuto consegnare varie opzioni. Così è stato, questo magari lo riprendiamo, dicevamo dei congressi, dei tanti congressi che hanno portato a questa 3 giorni. Quasi 5.000 sono stati i congressi nelle aziende private, negli enti pubblici, nelle province, nelle regioni, ai vari livelli, del privato, del pubblico, di Asia, dei pensionati e infine del livello confederale. E questi congressi hanno dimostrato la vitalità e il radicamento di un'organizzazione che cresce e si sviluppa giorno dopo giorno, che diventa ogni giorno che passa sempre più punto di riferimento nelle categorie e anche nei territori. La crisi strutturale, quella sistemica nella quale ci troviamo ormai, ha sviluppato le sue radici non soltanto nei paesi europei e nei cosiddetti PIS, ma sta espandendosi anche in Francia, dove è iniziata quella recessione che in Italia dura ormai da anni e sicuramente interesserà altri paesi europei, producendo conseguenze negative sull'intero continente e non solo. Una crisi i cui effetti non si dispiegano in modo uniforme in Europa, e che anche nei singoli paesi non è uguale per tutti, non tutti pagano la crisi allo stesso modo, e questo ce ne stiamo accorgendo. Una crisi sistemica che studiamo da anni, che conosciamo ormai da anni, dalla quale il capitalismo e la finanza internazionale cercano di uscire con politiche e strumenti drammaticamente sempre più dannosi per la stragrande maggioranza dell'umanità. Non vogliamo entrare nuovamente nello studio, nell'analisi della crisi, perché sarebbe difficile in pochi minuti, ma non temiamo assolutamente di apparire ideologici o massimalisti, come qualcuno ci disegna, se ribadiamo con determinazione che la crisi è determinata da un sistema capitalistico che non riesce più a governarsi ed a governare processi che hanno prodotto miserie, disastri ambientali e guerre nell'intero pianeta, con un sempre più accentuato spostamento di risorse economiche e di ricchezze dalle tasche di molte a quelle di poche. Non quindi una crisi contingente o ciclica, ma una crisi strutturale che mette in discussione il sistema capitalistico nel suo complesso e per quel che ci riguarda indica il suo superamento, cioè il superamento del capitalismo quale passaggio fondamentale per affrancarsi dalla stessa crisi. Ma è bene chiarirci che un'uscita da questo capitalismo oggettivamente non si traduce automaticamente in uscita dal capitalismo, cioè quello in grado di generare effetti positivi con l'apertura di nuovi spazi democratici e un diverso modo di produrre. Al contrario, può anche tramutarsi in un sistema ancora più rigido e antidemocratico. In altre parole, da questa crisi si può uscire a sinistra, se così possiamo dire, attraverso un cambiamento radicale di sistema, o a destra con una nuova forma di capitalismo ancora più autoritario. Su questo aspetto credo che dovremo riflettere a lungo quello che sta succedendo in Grecia, con Alba Dorata, quello che ci siamo detti pochi minuti fa in Francia, cioè la crisi sta producendo anche un fenomeno di destra pesante, il fascismo pesante, e su questo credo che dovremmo ragionare sulle cose specifiche sindacali. Ciò che in questo ambito ci preme sottolineare di più è che gli strumenti economici, sociali e politici che via via sono stati adottati per correggere, quindi per tentare di correggere e salvare un sistema a nostro avviso incorreggibile, stanno peggiorando le condizioni di vita di milioni di donne e di uomini. Evidenti sono le conseguenze dei tentativi di salvataggio dei templi della finanza, cioè delle banche, con l'assorbimento di ricchezze enormi sottratte ai salari, al welfare e ai beni comuni. È ancora più evidente l'ossessione della spending review, imposta come un mantra su organi di stampa e televisioni, e che sta rapidamente negando il valore sociale del welfare. La politica di austerità teorizzata da Monti e dalla BCE in tutta Europa, esportata in tutto, appunto il continente, insieme all'aumento dell'età pensionabile e della produttività, rappresenta la peggiore delle contraddizioni sociali. L'abbiamo visto nel nostro paese quando la Fornero cercava di spiegarci come aumentare l'età pensionabile e aumentare la precarietà diventava quasi un favore, quasi un elemento di sviluppo dell'occupazione giovanile, cosa veramente inconcepibile. La crisi, aggravata da politiche recessive e di austerità, ha generato una situazione distruttiva, inimmaginabile soltanto alcuni anni fa. In Grecia, in Portogallo, in Irlanda, a Cipro, e sta mettendo in ginocchio la Spagna e l'Italia. Ha prodotto una instabilità mondiale aggravata dai diversi equilibri economici, politici e militari, anche a seguito dell'enorme sviluppo di paesi come la Cina, l'India e il Brasile, e sta determinando un pericolosissimo clima di tensione internazionale che sempre più spesso porta a guerre, molte volte mascherate da operazioni di polizia internazionale, come diciamo, o addirittura di intervento umanitario. Proprio l'Unione Europea, a cui è stato sorprendentemente attribuito il Nobel per la pace, ha recentemente deciso l'invio di armi ai ribelli in Siria, nonostante sia ormai chiaro a tutti che non di rivolta siriana si tratta, che in un paese da sempre laico si sta giocando una partita anche per l'egemonia religiosa, e sono entrate nel campo milizie vicino al Qaeda, che la posta in gioco sono divenuti i percorsi degli oleodotti e dei gasdotti. Anche in Turchia, che da tempo cerca di ottenere il via libera all'ingresso nell'Unione Europea, è oggi attraversata da un imponente movimento di lotta che sta mettendo in crisi il regime di Erdogan, che risponde con una feroce repressione alle richieste di democrazia, giustizia e laicità che vengono dalle piazze turche. Ma la situazione internazionale ci racconta anche della ferocia del capitale che uccide in ogni angolo della terra in nome del profitto. Dalle donne costrette dai committenti delle grandi firme, anche italiane, a produrre in palazzi pericolanti che crollano, seppellendo oltre 2.000 operai in Bangladesh. Ai disastri minerali in Cina, alle rivolte per le migliori condizioni di vita e di lavoro in Sudafrica, dove sul piano economico ancora comandano le multinazionali. Un segnale importante di ripresa della capacità della classe di rovesciare il tavolo arriva dall'America Latina, non solo attraverso l'ALBA, cioè l'Alleanza Bolivariana per l'America, sul piano delle relazioni politiche tra gli stati più avanzati di quel continente, ma anche sul piano sindacale, con la costruzione dell'ESNA, cioè lo spazio sindacale di Nostra America. Un esperimento di confronto e di dialogo costante fra organizzazioni sindacali del continente, siano esse appartenenti o meno alla Federazione Sindacale Mondiale. Un esperimento da studiare e che si potrebbe proporre anche in Europa le organizzazioni conflittuali e di classe dentro e fuori la Federazione Sindacale Mondiale. Certo è che se vogliamo contribuire alla costruzione di un più forte sindacato internazionalista anche in Europa, dobbiamo decidere di dedicargli maggiori forze e maggiori disponibilità. In Italia Monti e il suo governo, appoggiato dalla stessa ampia maggioranza che oggi ritroviamo unita nel sostenere Letta e la sua strana compagine governativa, ha prodotto una situazione di crisi nella crisi, di ulteriore e sostanziale peggioramento delle condizioni economiche e sociali di milioni di persone, che a sua volta ha creato contraddizioni enormi nella società italiana. La povertà è aumentata in modo esponenziale e milioni di famiglie, 9 milioni almeno a qualche mese fa, adesso non so quante sono diventate, non riescono più neanche a sostenere le spese sanitarie. L'inflazione mascherata ma reale, sommandosi alla diminuzione generale dei redditi e in presenza di un numero sempre maggiore di licenziamenti, di casse integrazioni e di mobilità, di contratti a tempo determinato non rinnovati, che non li chiamano licenziamenti, ma di fatto sono licenziamenti, produce una forte contrazione del potere d'acquisto dei salari e pensioni e l'impoverimento assoluto di chi perde il lavoro. Ci sono dei numeri, dei pochi numeri a rappresentare la situazione italiana. Da 7 trimestri, cioè dalla metà del 2011, in Italia il PIL è in calo, cioè il prodotto interno lordo. Nel primo trimestre del 2013 il calo del PIL rispetto allo stesso periodo del 2012 è stato in un anno del 2,3, che è il record dell'assoluto da sempre da quando ci sono le statistiche in questo campo di inflazione. Con questo dato, rispettando la politica di austerità imposta dalla BCE, è assolutamente impossibile pensare a una qualsiasi tenuta dell'economia e difesa dell'occupazione. Pensiamo solamente ai quasi 50 miliardi di fiscal compact che noi dovremmo pagare dal prossimo anno per i prossimi 20 anni. È una cosa assolutamente impossibile. Il numero di disoccupati è diventato dell'11,5% a livello generale e ha superato il 40% per quello che riguarda i giovani. In questo scenario, tenuto conto dell'inflazione, il potere di acquisto della famiglia media, badate bene, nel solo 2012 è calato del 5%. Se facciamo un esempio, su uno stipendio già basso di 1.200 euro, il suo potere di acquisto è diventato pari a 1.140 euro. Tra il 2007 e il 2010, in 3 anni, che erano nella piena crisi, ma poi crisi che è chiaramente continuata, il reddito dei 5 milioni di italiani, cioè il 10% di italiani più ricco del paese, si è ridotto del 3%, mentre per i 5 milioni più poveri si è ridotto del 20%. Cioè qui vediamo proprio come la crisi viene pagata da certe fasce, dai lavoratori dipendenti, da chi il lavoro non ce l'ha, mentre il calo per quello che riguarda le popolazioni, chi detiene il 10% della ricchezza, poi via via la scalettatura del livello di ricchezza è completamente diverso. Nel 2007 il 10% di cittadini più ricchi guadagnava 8,7 volte di più del 10% più poveri. Nel 2010 si è passato, quindi in soli 3 anni, a 10,2%, quindi un aumento del 20%. Quindi il povero non perde di più solo in termini relativi, ma anche in termini assoluti. E non abbiamo dubbi che dal 2010 ad oggi la situazione è pesantemente peggiorata. Qui si tratta in effetti di un enorme trasferimento di ricchezza dalla parte più ricca del paese a quella, magari, dalla parte più povera del paese a quella più pubblica. Se oggi i ricoveri e le mense della Caritas si riempiono anche di ex lavoratori, di pensionati e di lavoratori che con il loro salario non riescono ad arrivare a 15 del mese, se Emergency sta aprendo ambulatori non soltanto in Africa e in Afghanistan, ma anche in Italia, ciò vuol dire che viviamo un peggioramento diffuso e progressivo delle condizioni economiche e di vita di milioni di cittadini che fa tornare alla mente il nostro dopoguerra. Se il problema dell'abitare assume oggi una rilevanza sempre più ampia, se la gente si ammazza perché non riesce a pagare l'affitto o il mutuo, senza levare il pane dalla bocca ai propri figli, se le occupazioni di case si susseguono senza sosta e coinvolgono fasce di popolazione sempre più vaste, questo significa che non esiste più quel compromesso sociale che seppur ingiusto e squilibrato rendeva possibile il mantenimento di quell'illusorio e diffuso livello di pace sociale che sopiva le contraddizioni e comprimeva il conflitto. Le elezioni politiche di febbraio, mentre hanno cambiato in Italia, mentre hanno cambiato radicalmente l'assetto parlamentare, paradossalmente non hanno prodotto alcun cambiamento rispetto al quadro governativo. Le stesse forze che formavano la maggioranza di Monti oggi sostengono Letta. Queste elezioni ci hanno però mostrato con molta chiarezza lo stato di frammentazione sociale che pervade il nostro Paese. Una frammentazione certamente indotta dalle scelte politiche ed economiche portate avanti dai poteri forti interni e imposti dall'Europa ormai da 20 anni, che hanno accompagnato la riorganizzazione capitalistica e i suoi processi di ristrutturazione, scompaginando la vecchia composizione di classe, quella che conoscevamo fino a qualche decennio fa. Una classe media che è impoverita, gli stessi settori popolari, i lavoratori, i giovani, le donne, i pensionati, quello insomma che una volta era il blocco storico della sinistra che ne rappresentava il riferimento politico e ideale, oggi non riescono a riconoscersi univocamente in alcuna espressione politica organizzata. Laddove gli effetti della crisi si sono acutizzati, la sinistra tradizionale o radicale che dir si voglia ha mostrato tutti i suoi limiti nel rapportarsi con la nuova situazione, più attenta alla propria sopravvivenza e alle esigenze dell'apparato che a rappresentare una vera alternativa sociale. Una sinistra che, avendo appaltato le politiche del lavoro alla CGIL, si è disintegrata in una corsa al governismo che ha progressivamente prosciugato quelle potenzialità di cambiamento che avrebbero dovuto essere alla base delle sue politiche. Assistiamo così al crescere esponenziale dell'area dell'astensione o del rifugio in movimenti come 5 Stelle, che presentandosi come antisistema e alternativo alla casta ha raccolto milioni di consensi, ma che oltre, lo dobbiamo dire, esprimere forti ambiguità e contraddizioni dal punto di vista sociale e sindacale, rischia dal punto di vista politico generale di essere ininfluente. In generale è fallito anche il progetto politico della Camusso, di Bonanni e di Angeletti di costruire un'alleanza amica intorno al polo Monti PD. E anche quello della Fiocca è fallito, di andare alla presentazione del Partito del Lavoro con pezzi di sinistra o ex sinistra radicale. Nuove esperienze e movimenti, come ad esempio Rossa, che è nato da poco, si stanno affacciando nello scenario della sinistra con l'obiettivo di rappresentare prioritariamente il mondo del lavoro e quello del non lavoro, che costituisce il fulcro di quel blocco sociale più sfruttato e meno rappresentato. Rispetto a questi nuovi e vecchi movimenti e partiti, USP deve mantenere la propria indipendenza pratica e di giudizio, senza però evitare il confronto che al contrario deve svilupparsi in modo ampio e articolato. La crisi, dicevamo, ha accentuato il dato dell'ingovernabilità nel nostro Paese, solo apparentemente ricomposta con l'attuale governo, imposto come Monti dagli stessi sponsor internazionali politici ed economici, uguale ancora il garante istituzionale, cioè Napolitano, ma soprattutto uguale il programma politico ed economico, a prescindere poi dalle sceneggiate ai quali assistiamo quotidianamente su tutto meno quello che interessa alla gente normale. Quindi rappresenta il programma delle banche e della finanza internazionale, la BCE, la Comunità Europea e del Fondo Monetario Internazionale. Purtroppo poco è cambiato. Mentre diventa sempre più evidente che i poteri reali non si trovano più nella dimensione nazionale, ma travalica ma d'Europa, diventa tragica illusione credere di poter salvare gli interessi e i bisogni della stragrande maggioranza della nostra società senza mettere in discussione il ruolo brutale dei tecnocrati e delle istituzioni di Bruxelles, le loro scelte economiche e politiche che disegnano un processo di costruzione di un nucleo forte dell'Unione Europea a scapito dei paesi più in difficoltà, anche attraverso l'acquisizione di servizi pubblici e di reti, di filiere industriali e di grandi istituti bancari. Un processo che necessita di uno stretto controllo sui paesi più debili dell'euro, di una stretta autoritaria nei modelli politici e istituzionali e su tutti gli aspetti della vita sociale, a cominciare dai diritti del lavoro e della democrazia, una stretta autoritaria come quella rappresentata dal vergognoso accordo sulla rappresentanza siglato il 31 maggio scorso da CGL, CISL, UIL e Confindustria, che non a caso diventa la premessa anche delle controriforme costituzionali con la prefigurazione del presidenziale. Avevano il 33% nelle elezioni dell'RSU, ora si vogliono garantire il 100% di rappresentanza. Non è il caso qui di entrare in una disamina dell'accordo, però credo che alcune cose dovremmo dirle, qualche considerazione anche più tecnica forse la lasciamo all'analisi successiva, però è vero che Squinzi, Bonanni, Camusso, Angeletti da sole hanno tentato, stanno tentando di modificare quello che di solito per modificare ci vogliono leggi approvate due o tre volte dai vari rami del Parlamento, cioè la Costituzione. E questo è il dato più grave. Con un accordo si vuole cancellare il diritto alla libera associazione sindacale. Io non voglio entrare nel merito, però una cosa vorrei dirla. Stiamo molto attenti perché in questi giorni l'informazione che sta passando tra i media è quella di un accordo che in fondo sì non è molto bello, ma qualcosa dà in più alla democrazia. Assolutamente falso. Stanno dicendo bugie sapendo di mentire. Poi magari nelle segrete stanze confessano che sicuramente questo accordo farà fuori molti. E l'obiettivo è quello di far fuori la democrazia sui posti di lavoro. L'obiettivo è quello di far fuori chi organizza il dissenso sui posti di lavoro. Prima fra tutti USB. C'è un elemento qua che sembra quasi, scusate se lungo un pochino, ma sembra quasi paradossale, ma forse è reale, sì, questi signori ci hanno abituato da anni a stupirci. Voi sapete, cioè, che viene spacciato come un grande risultato il fatto del voto dei lavoratori sui contratti, sugli accordi. Il 50% più uno, questa votazione certificata che non sappiamo neanche che vuol dire, da chi sarà certificata, se la faranno a casa loro o se la faranno nelle assemblee delle quattro. Allora, pensate un attimo a quante situazioni oggi vedono fuoriuscite di lavoratori e pensate a voi che cosa vorrebbe dire politicamente e culturalmente far votare una maggioranza di lavoratori la fuoriuscita di una minoranza di lavoratori. Guardate, questa culturalmente è la cosa peggiore, credo, di questo accordo e viene spacciata come un elemento positivo. Io credo che dovremmo, rispetto a queste vere e proprie schifezze che, lasciatemelo dire, delineano veramente un accordo che è di carattere fascista, sindacalmente è accordo di carattere fascista. Noi ci dovremmo opporre con tutte le nostre forze. Non sarà una battaglia facile, sarà una battaglia difficile, ma la dovremo portare in porto con estrema fermezza, con estrema determinazione da tutti i punti di vista. Prima fra tutte le mobilizzazioni alla quale noi crediamo debbano partecipare tutte le forze sindacali, politiche e sociali che in questo paese ancora pensano che esista un barlume di democrazia. All'autoritarismo in campo politico si accompagna quindi l'involuzione autoritaria in campo sindacale, con cui si tenta di espungere il conflitto e quelle organizzazioni sindacali come la nostra che lo praticano, ma soprattutto che rappresentano agli occhi dei lavoratori e delle lavoratrici, dei precari, dei senza casa, dei migranti, che si può fare, che non è tutto predeterminato e fissato, che se ci organizziamo, se smettiamo di affidarci a sindacati che ormai sono espressamente al servizio del patronato, se connettiamo le lotte, come dice la nostra USB, in una parola, se ci riprendiamo la nostra dignità e solleviamo la testa, ce la possiamo e ce la dobbiamo fare. Anche per questo per questo è necessaria una forte organizzazione, una consolidata identità basata sul rifiuto di ogni logica di compatibilità, delle logiche del mercato, di ogni patto tra produttori, degli accordi del 28 giugno 2011 che in un anno cancellato, abbiamo bene il contratto nazionale, ma non hanno fatto uno strumento di regolazione della frammentazione, della flessibilità, delle condizioni salariali e normative, pronto a permettere qualunque esigenza produttiva. Non è più tempo di limitarsi alla critica o a praticare il più uno rispetto a CGM, CISL e UIL. Il ruolo di queste organizzazioni complici del disastro sociale attuale va smascherato con forza tra i lavoratori, dobbiamo avere il coraggio di dirle certe cose. Bisogna indicare con chiarezza ai lavoratori che la riaffermazione dei nostri diritti parte dalla loro disgregazione sindacale e politica, compresi la CGL e la Fiore. D'accordo sulla rappresentanza. Da tempo abbiamo dato un giudizio definitivo sull'irriformabilità anche della stessa CGL, da tempo abbiamo indicato la strada della costruzione del sindacalismo di classe, dipendente dai padroni e dai partiti, come unica possibilità per raccogliere le forze necessarie a rovesciare il tavolo delle compatibilità. La presenza a questo congresso di oltre 400 militanti del conflitto sindacale e sociale, perché questo noi siamo, in rappresentanza di migliaia di luoghi di lavoro, di lavoratrici e lavoratori disoccupati, precari e migranti, di chi lotta per il diritto alla casa e al reddito, è la dimostrazione che questa strada è percorribile. Noi riteniamo che l'accordo sulla rappresentanza scriva la parola fine anche per chi ancora milita nelle organizzazioni concertative, lottando al loro interno per cambiarne le politiche, sulla illusione che sia possibile continuare la battaglia al loro interno. Il nostro congresso auspica l'apertura di una serrata discussione tra i compagni e le compagne che ancora oggi militano nelle organizzazioni concertative, affinché maturi la convinzione della necessità della rottura politica con quell'idea di sindacato. Rottura da praticare nelle forme e nei tempi possibili, ma da praticare. Questa rappresenterebbe un vero e proprio fatto politico nel Paese, potrebbe dare un nuovo slancio al rafforzamento del sindacato di classe dell'intero Paese. È l'assunzione di una grande responsabilità politica quella che crediamo, ma assicuriamo a questa ipotesi di lavoro tutto il nostro sostegno e il nostro impegno. Quindi l'ultimo velo è caduto, ormai è chiaro a tutti che non hanno fatto un buon servizio ai lavoratori e alle lavoratrici, coloro i quali in questi anni hanno spacciato la piombo come baluardo contro la Confindustria, gli antecedenti antipopolari. Un accordo, quello del 31 maggio, che fa a pezzi la democrazia e che tenta di rendere immutabile il monopolio di CGL, CISL e UIL, ma che ci apprestiamo a combattere con tutte le nostre forze. La realtà sta facendo giustizia di tante mistificazioni, tra le mistificazioni ci mettiamo per prima quelle che dicevamo prima, quella che la buona fede di tanti compagni all'interno delle organizzazioni sindacali di Giorgio Cesarino è stata anche tradita dagli ultimi fatti, dagli ultimi avvenimenti, dagli ultimi mesi e dagli ultimi anni. C'è uno spazio da occupare, questo è chiaro. Noi siamo pronti a impegnarci per riempirlo insieme a quanti vorranno con noi seguire la strada dell'indipendenza e dell'alternativa sindacale. C'è un lavoro anche culturale da intensificare, valorizzando al contempo quanto questa organizzazione, pur con tutti i suoi limiti, sa produrre sul piano delle analisi e delle lotte. Noi lo sappiamo, lo diciamo da tempo, noi come USB non siamo sufficienti e non siamo adeguati alle necessità del momento, però diciamocelo pure, insomma, siamo un buon inizio per costruire l'alternativa CGL, CISL, UIL? Io credo proprio di sì. Lo dico senza trionfalismo, ma veramente lasciando a questo. Non è il tempo della faticosa, ma è il entusiasmante costruzione del conflitto si è aperto da tempo. Faticosa perché in un paese come il nostro, dove a differenza di tanti altri, nella stessa area europea e mediterranea, l'effervescenza sociale non si è manifestata in termini generali, le nostre strutture hanno dimostrato una capacità critica e pratica di resistenza in molti nodi dell'attacco patronale, dal San Raffaele di Milano all'Ilva di Milano. Dagli innumerevoli esempi riusciti, diciamo, nel trasporto pubblico, a quelli del trasporto aereo, agli straordinari successi nelle elezioni delle COP e in molte altre aziende private, alle lotte dei migranti a Torino, alle occupazioni delle case a Roma di questi ultimi anni e soprattutto di questi ultimi mesi, a Roma e tante altre città italiane, alle ormai quotidiane iniziative e lotte del pubblico impiego e dei nostri vigili del fuoco. Veramente un elenco troppo lungo per chiamare. Si tratta semmai di apprezzarci, di sostenere queste lotte sempre meglio, di aiutarle a entrare in connessione nella costruzione territorio per territorio di eredi di solidarietà. Però possiamo ben dire che dopo 3 anni, come se chi c'è, si vede e si fa sentire. È diventato un punto di riferimento stabile e credibile per un numero sempre maggiore di lavoratrici e lavoratori e si propone come reale alternativa sindacale a CGIL e CISL. Questa valutazione positiva deve spingerci ad un lavoro sempre più incisivo e concreto, nelle aziende, nei territori, a livello generale e confederale, ma non deve impedire un bilancio reale, aperto e trasparente anche sulle cose che non hanno funzionato in questi anni, su quelle che non siamo riusciti ancora a realizzare completamente o quelle che pur se progettate e messe in vista non sono ancora decollate. Sinteticamente possiamo dire che non sono mancate le idee, le analisi, i progetti, ma la scomposizione di classe, la solitudine che ancora circonda troppe lotte, la loro parzialità ci deve spingere a costruire un intervento sindacale confederale complessivo che abbia le caratteristiche della generalità e della continuità, ossia le capacità di coniugare gli aspetti che emergono dai territori e dalle categorie, con un percorso sindacale in grado di delineare un intervento generale sulle politiche nazionali e sui principali aspetti della politica economica, della vita economica e sociale a livello nazionale e internazionale. Questo congresso deve rappresentare una svolta decisiva nella direzione della costruzione di una reale confederalità, un giro di boa nella ricerca della forma politica e organizzativa più adeguata che ci permetta di superare il particolarismo che spesso contraddistingue l'attività delle nostre strutture e limita l'intervento di carattere generale. Altro elemento critico sul quale riflettere è rappresentato dalla necessità del rafforzamento dell'organizzazione, cioè di quegli elementi indispensabili che insieme alle risorse economiche permettono all'attività sindacale vera e propria di dispiegare tutte le proprie potenzialità. Più volte abbiamo discusso e dibattuto sulla necessità, soprattutto in una fase difficile come l'attuale e in presenza di un attacco pesante portato al sindacalismo conflittuale e indipendente sul tema della democrazia e della rappresentanza, di rafforzare l'organizzazione, sia in termini concreti e materiali, sia di identità e di consapevolezza collettiva sulle difficoltà e sugli obiettivi che incontriamo tutti i giorni. Anche su questo tema il documento congressuale indica una strada che è quella del progressivo miglioramento di livello organizzativo, sia in termini di risorse impiegate a livello confederale, sia nell'individuazione di specifiche capacità e responsabilità attraverso la costruzione dei dipartimenti, a cominciare proprio da quelli che si occuperanno dell'organizzazione, della gestione delle risorse economiche e soprattutto della gestione delle relazioni tra il livello nazionale, confederale, le federazioni regionali e i territori provinciali. La confederalità sociale, che è una delle grandi novità che abbiamo introdotto come OSB nel panorama sindacale e sociale italiano, deve essere vissuta ancora come sperimentazione. Anche se in alcuni territori ormai è una realtà, non siamo ancora riusciti a realizzare compiutamente un modello esportabile e ripetibile. Nonostante la convinzione comune sia che la confederalità sociale rappresenti la nuova frontiera dove il sindacato dovrà cimentarsi e contaminarsi con approcci e pratiche più legate al sociale, ai territori, al precariato e al non lavoro, le difficoltà sono evidenti. e in questa fase non possiamo che confermare la sperimentalità di tale processo. Insieme a ciò dobbiamo però rendere più efficaci gli strumenti attraverso i quali affrontiamo questo campo di intervento. La maggiore diffusione e lo sviluppo di ASI, non soltanto nell'ambito del diritto alla casa, e l'ipotesi di definizione del delegato territoriale rappresentano l'espressa volontà dell'intera Confederazione di sviluppare l'intervento sociale e farlo convivere con l'attività sindacale classica. Da sempre il capitale cerca di mettere in contrapposizione e in competizione i lavoratori e le lavoratrici di paesi diversi. Come abbiamo già affermato nel documento congressuale, un sindacato di classe non può che essere internazionale. E a tale scopo la nostra attività in ambito internazionale sta progressivamente assumendo dimensioni e qualità significative. L'adesione e il lavoro all'interno dell'FSM si stanno rivelando per OSP impegnative e faticose, ma sicuramente importanti per lo sviluppo dell'attività sindacale che in Europa ha ormai una valenza e una prospettiva continentale. Il nostro lavoro internazionale dovrà quindi svilupparsi e conseguentemente dovrà impegnare un numero maggiore di compagni e compagni, non solo in ambito confederale, ma ognuno anche nelle proprie categorie. La formazione e la comunicazione, lungi dall'essere temi tecnici o esclusivamente organizzativi, stanno assumendo un ruolo fondamentale nel nostro sindacato. Dobbiamo impegnare maggiori risorse e utilizzare al meglio quelle di cui disponiamo. Dobbiamo raggiungere e coinvolgere l'intero sindacato. Dobbiamo esprimere e far emergere una identità che all'esterno sia visibile con chiarezza e continuità. Dobbiamo imparare, scusate io questa parola da continuità, continuo a dire, perché noi siamo bravissimi a fare tante cose, ma molte volte, la maggior parte delle volte, non riusciamo né a valorizzarle come si dovrebbe, né tantomeno ad esportarle, a renderle continuative sul territorio e in tutte le categorie. Dobbiamo imparare tutti a utilizzare i nuovi strumenti di comunicazione della rete e al tempo stesso progredire nell'ambito della formazione attraverso l'utilizzo sempre più ampio del centro studi CESS. Questi due temi, comunicazione e formazione, sono essenziali per procedere all'individuazione e alla costruzione di nuovi quadri sindacali che siano poi alla base del rinnovamento dei gruppi di ricerca. L'argomento che però più di tutti è al centro della discussione di questo congresso è costituito dal cambio di passo che dobbiamo effettuare sul crinale della democrazia, della rappresentanza e dell'approccio al conflitto sociale. Conflitto sociale quale strumento di misurazione e di cambiamento dei rapporti sociali, cioè in sintesi quello che abbiamo, come abbiamo intitolato il nostro congresso, come rovesciare il dato. Ma come dovremmo rovesciarlo? In ambito sindacale io credo che questo si traduca in due cose fondamentali. Da una parte la pratica del conflitto deve rappresentare l'approccio che l'OSP deve adottare in tutte le sue attività. Quando facciamo lotte, manifestazioni, scioperi, l'approccio conflittuale è nelle parole stesse e nei fatti stessi. Più difficile invece quando si è in trattativa con le controparti, quando c'è e può ancora portare risultati positivi, perché ormai di trattative del pubblico e del privato, degne di queste norme in Italia, ce ne sono ben poche. E soprattutto quando si arriva, si è al tavolo, la trattativa che si deve concretizzare per rovesciare il tavolo, che non vuol dire, vediamoci, rinunciare al confronto con la controparte, ma deve riuscire a fare meglio questa radicalità che deve contraddistinguerci e che rinunciamo sempre, ma molte volte stentiamo a praticare. Noi siamo convinti che non può esserci esito positivo di una trattativa se questa non scaturisce da un percorso di lotta e di partecipazione dei lavoratori. D'altra parte la crisi blocca i contratti e chiude le aziende. Il ruolo sempre più dannoso di sindacati collaborativi, l'involuzione delle cosiddette relazioni industriali, che si limitano ormai a una verifica notarile di quanto deciso dalle aziende, rende il confronto classico tra le parti sociali un rituale quasi sempre inutile e spesso dannoso, e ribalta invece in modo significativo il conflitto quale strumento di riequilibrio nei rapporti di forza in termini negoziali e generali. E questo per noi il vero significato di conflitto in ambito sindacale. Sono tante altre le criticità e le penombra che dobbiamo affrontare e risolvere. Molti sono stati discussi nei congressi di categoria e in quelli territoriali confederali, altri saranno oggetto di questo congresso. Altri ancora si sono conclusi purtroppo con la decisione di alcune compagne e compagni di lasciare l'USB. Non lo nascondiamo. Tale defezione, però, bene sottolineato, sono state molto più che compensate dalle forti adesioni di tante altre realtà di lavoro che hanno deciso di percorrere insieme a noi la strada dell'indipendenza e della costruzione di una storia. Soprattutto è comunque necessario rappresentare con chiarezza che chi ha deciso di lasciare USP lo ha fatto perché il percorso unitario che abbiamo intrapreso e che è per se stesso garanzia di indipendenza, di conflittualità e soprattutto di solidarietà interna, evidentemente confliggeva con la loro visione di un sindacato aziendalista o chiuso nel proprio territorio o appendice politica di questo o quel movimento o partito politico. Non avevo detto sarò breve, quindi dovete sopportare. Infine, l'iniziativa di USP nell'ambito del no debito e del no mutuo, a partire dalle grandi manifestazioni di Milano e di Roma, le uniche che abbiamo avuto parole d'ordine, come parole d'ordine il rifiuto del debito, la lotta contro i trattati europei, l'opposizione radicale ad un'Europa basata sulla dittatura dei mercati e delle banche e sull'ossessione monetarista. Dimostrano queste manifestazioni, queste attività, la vitalità di queste organizzazioni sindacali e la ripresa di un nuovo protagonismo che rafforzi l'attività sindacale e al tempo stesso delinei un intervento sociale sui territori e a livello nazionale. Si è creato dalla NAVO un sistema di relazioni che ha coinvolto anche il lavoro del forum diritti lavoro e che ha permesso un positivo rapporto anche con le compagne e i compagni della rete 28 aprile, con i quali condividiamo sempre più spesso molte iniziative sia a livello nazionale sia territoriale. Nel complesso quindi un bilancio positivo su questi primi 3 anni di lavoro, sicuramente 3 anni difficili nei quali mentre si costruiva un sindacato che può essere alternativa reale a CGIL, CISL e UIL, si è intervenuti in migliaia di vertenze aziendali, territoriali e nazionali, contro accordi indicibili e leggi ancora più penalizzanti. 3 anni nei quali si è imparato a lavorare positivamente anche tra chi proveniva da diverse esperienze. Io credo che oggi nessuno può dirsi ma dentro ex RDB o ex SDR. Mi sembra un pezzo che ci viene tutti. Tanti sono ulteriori argomenti che meriterebbero uno spazio. Dalle politiche delle categorie del pubblico e del privato alle decisioni sullo sviluppo di particolari comparti e settori al loro interno, dalle vertenze significative ai positivi riscontri in tantissime elezioni e passioni, dall'evoluzione e dalla maturazione dell'intervento nei territori all'impegnativo lavoro sui migranti, dalle questioni economiche a quello dei servizi che il sindacato fornisce ai lavoratori, a tante altre attività che quotidianamente svolgiamo. Non è nostra intenzione ripetere quanto già scritto all'interno del documento congressuale che è stato approvato dai nostri iscritti ed è e rimane lo strumento principale di lettura e di analisi della fase. Ciò che invece dobbiamo e intendiamo ribadire con forza è che con questo congresso dobbiamo dotarci di una linea programmatica unitaria, di una chiave di lettura comune, di obiettivi condivisi che costituiscano la base per riuscire a completare ciò che abbiamo iniziato a costruire 3 anni fa, cioè il sindacato che serve. E questo non è questo, perché il sindacato che serve alle lavoratrici e ai lavoratori, a coloro che il lavoro lo hanno perso, ai pensionati, ai precari, insomma a chi ha pagato la crisi più di altri. Lavorare quindi con entusiasmo e con determinazione per affrontare il quotidiano, perché i bisogni sono tali e tanti da rendere necessario un intervento ora e subito, ma lavorare anche con un respiro più ampio, traguardando il nostro impegno verso l'obiettivo più generale e complessivo di cambiamento, di un sistema economico e sociale che comprime diritti e democrazia, che è sempre più iniquo e sbagliato e che rende sempre più poveri e sfruttati milioni di persone. Permettete di sottolineare il lavorare con entusiasmo, che è una cosa che secondo me ci contraddistingue da sempre, il sindacalismo indipendente, perché io credo che il nostro non è un mestiere, no? La nostra è militanza sindacale, militanza politica, e la militanza senza entusiasmo credo che è la strada. Dobbiamo mettere in discussione l'architettura del lavoro e del sistema economico e sociale italiano attraverso l'adozione di un programma, quello che portiamo nel documento congressuale, che per essere realizzato necessita di convinzione e condivisione. Un programma di lotta e di crescita di un'opzione avanzata di sindacato di classe che in parte è già praticato. Un programma che dobbiamo condividere, sviluppare, rendere credibile e soprattutto praticare insieme a chi, nell'ambito sindacale, del lavoro e dell'intervento sociale, dimostra di avere i nostri stessi obiettivi generali e soprattutto la stessa pratica del confronto. Un programma che parte, abbiamo riassunto qua nella relazione, non è quanto riportato nel documento, che riporta gli elementi principali della nostra attività. Quindi la lotta all'Unione Europea, la conosciamo, ai diktat della BCE, a ricatto del debito, per la cancellazione dei trattati europei a partire dal fiscal compact. No alle politiche e alle logiche basate sul mercato. Vogliamo un forte impegno dello Stato nelle politiche economiche attraverso il ritorno a un concreto ruolo pubblico e attivando processi di nazionalizzazione, come chiediamo da tempo all'IRPA, che coinvolgano i settori produttivi e i settori strategici. Basta con le politiche sindacali difensive e di riduzione del danno. Sarebbe necessaria una riscrittura, qui non faccio l'elenco, ma una riscrittura completa della legislazione del lavoro e degli accordi sul lavoro. Ci vuole democrazia sul lavoro, che vuol dire maggiori diritti e più potere contrattuale dei lavoratori. Dobbiamo battere gli accordi CGIL, CISL e UIL e Confindustria, continuare ad indicare con determinazione la via di una legge sulla rappresentanza e rappresentatività sindacale che garantisca le libertà dei lavoratori, non tanto del sindacato, sui posti di lavoro, la possibilità di poter scegliere da chi essere rappresentato, il pluralismo e la democrazia. Vogliamo difendere la scuola e la ricerca pubblica come il soccorso nazionale che dovrebbe essere riaffidato completamente ai vigili del fuoco. Il salario non è più salario, soltanto salario di regola. È necessario il ripristino del controllo pubblico sulle tariffe, dei servizi e dei beni di prima necessità e l'istituzione del reddito minimo garantito, ma anche il diritto all'abitare per tutti, la cancellazione delle tasse sulla casa, l'abitazione e l'uso del patrimonio scritto e via dicendo. Ribadiamo il nostro no deciso alle privatizzazioni e alle esternalizzazioni che stanno distruggendo le attività produttive e le condizioni di lavoro. Vogliamo difendere e rilanciare la previdenza pubblica per ottenere pensioni e no alla controriforma che ha portato a 70 anni praticamente la pensione in Italia. Rivendichiamo la cancellazione della legge Bossi-Fini, è uguale per i diritti uguali per i migranti, le chiusure dei CIE, il diritto all'asilo per i rifugiati e i profughi, insieme a quello della cittadinanza di residenza per i bambini nati in Italia. Dobbiamo lottare per un internazionalismo concreto, basta spese per gli armamenti e missioni di guerra. L'ambiente e la salute sono punti fondamentali che non possono essere soltanto evocati, ma vanno affrontati anche a costo di rischiare la contraddizione tra lavoro e salute, come sta avvenendo, sto ripetendo troppo spesso, come sta avvenendo all'Ilva di Taranto e in tante altre fabbriche italiane. Lotta senza quartiere quindi alla devastazione dell'ambiente e forte sostegno e partecipazione alle lotte per impedire grandi opere costose come la TAP, inutili e a grave impatto ambientale. Questi in sintesi i punti del programma contenuto nel documento congressuale. Io non credo che sia un libro dei sogni, ma è qualcosa che indica una strada, indica un percorso. Ma da questo congresso dobbiamo uscire non soltanto con analisi di tendenza, analisi generale, ma con un programma di lavoro. E questo abbiamo proprio individuato, proponiamo qui in questo congresso 5 prioritarie campagne, che chiaramente le abbiamo solamente accennate perché dovranno essere discusse, ampliate e argomentate in maniera molto più precisa. L'occupazione, Lo Stato e le sue articolazioni territoriali devono tornare ad avere una funzione di rilancio dell'occupazione attraverso lo sviluppo del welfare, dei beni culturali, della cura e della messa in sicurezza del territorio, della difesa dell'ambiente, dello sviluppo del turismo, della valorizzazione dei beni comuni, della lotta all'abusivismo e all'evasione, utilizzando anche lo strumento della nazionalizzazione per garantire il mantenimento dei livelli produttivi e occupazionali, l'intervento economico diretto in aziende e settori strategici quasi tutti entrati in sofferenza, anche a seguito della dismissione del vecchio INI, soggetto dedicato allo sviluppo di politiche industriali che a nostro avviso deve essere magari con forme diverse, ma ripreso e rilanciato. Pensiamo a una vasta campagna intorno a una piattaforma che potrà prevedere anche una partecipazione attiva attraverso una proposta di legge, un'iniziativa popolare o una petizione, e che preveda la costruzione di comitati di sostegno di lavoratori, di disoccupati, precari e studenti. Per intenderci, una legge come fu la 285 del 75, però rapportata al XXI secolo. La seconda campagna, orario di lavoro e contratti. Una campagna che rilanci in primo luogo la parola d'ordine della riduzione dell'orario di lavoro. Non dobbiamo aver paura di dire 32 ore e tutti pagate 40, visto lo sviluppo dell'automazione e delle tecnologie che invece di ridurre il tempo di lavoro hanno prodotto riduzione di attesa. Io dico anche a causa della crisi in cui stiamo, la quale a fronte della chiusura delle aziende c'è ulteriore messa in cassa integrazione, messa in mobilità e dall'altra parte ulteriore precarietà. Forte recupero salariale, cominciando a rinnovare i contratti scaduti e predisponendo piattaforme contrattuali di categorie e una piattaforma generale sul salario. La terza campagna, casa e reddito, una campagna sul diritto all'abitare che grazie all'attività di Asia è già avanti nella sua costruzione. Stop alla cementificazione, riuso dello spirito, requisizioni, politica degli affitti. Sul reddito dobbiamo costruire una proposta che preveda un concreto sostegno al reddito con integrazione e sostituzione del salario, tariffazione sociale e tecnica, eccetera. Quindi qui ce ne siamo dimenticati come fa Asia, come fanno i movimenti per la casa, anche di andare a occupare le case, di dare il nostro forte sostegno ai movimenti sulla casa. Sulle pensioni, la quarta campagna, il primo provvedimento assunto da Hollande, appena eletto, è stato quello di riportare a 60 anni per tutti l'età per andare in pensione. Quindi non sono idee astruse, non è follia questa, quando si dice di ridurre l'orario o di ridurre l'età pensionabile. Questo deve essere il principale obiettivo di questa campagna, insieme alla garanzia per tutti gli esodati presenti e futuri. Il quinto elemento, la quinta campagna, è la libertà e la democrazia per le lavoratrici e i lavoratori nei luoghi di lavoro. Una campagna informativa e di mobilitazione contro gli accordi che CGL, CISL, UIL e Confindustria, sostenuti dal governo e dalla maggioranza delle forze politiche, hanno predisposto, a cominciare dall'accordo del 31 maggio scorso, che è in perfetta sintonia con quello del 28 giugno del 2011. Per ridurre le libertà di lavoratrici e lavoratori e permettere alle aziende di imporre una rappresentanza sindacale precostituita in modo non democratico. Dobbiamo costruire informazione, mobilitazione in ogni città e in ogni azienda sul tema della democrazia e delle libertà sul lavoro. Dobbiamo costruire un fronte il più ampio possibile. A questo scopo proponiamo a tutti la costruzione di comitati a difesa della democrazia e della libertà sui posti di lavoro. Dobbiamo spingere per una legge sulla rappresentanza e la democrazia sui posti di lavoro. Ritornare a raccogliere le firme sulla nostra proposta di legge. Ricordiamoci però tra le cose positive e tra gli obiettivi anche gli obiettivi mancati. Ci ricordiamo tutti la legge, la proposta di legge sulla rappresentanza, come non è stata sostenuta adeguatamente da USB. Quindi dobbiamo ritornare a raccogliere le firme e portare avanti un'offensiva nei confronti del Parlamento e delle forze politiche. Dobbiamo sviluppare e approfondire insieme al Forum Diritti Lavoro, giuristi e costituzionalisti, gli aspetti legali, prima fra tutti il tema della incostituzionalità insita nell'accordo del 31 maggio. Io credo che poi insieme queste campagne che dovremo, se le condividiamo, le dovremo argomentare, ma insieme dovremo anche dargli forza, la forza della mobilitazione, come dicevamo, nei singoli territori, nei singoli posti di lavoro. Ma io credo, diciamocelo chiaramente, che a sostegno di queste campagne dovremmo cominciare anche a costruire lo sciopero generale per il prossimo futuro. Tutte le forze sindacali, politiche e sociali, e una grande manifestazione a Roma che coglie i problemi del lavoro, del non lavoro, i problemi del diritto all'abitare, i problemi della precarietà, i problemi dei migranti, che in qualche modo dica no anche purtroppo a questo governo che queste politiche che sta definendo. Il nostro obiettivo è quello della costruzione di un sindacato generale, indipendente, conflittuale, democratico e di classe. Un sindacato accogliente ed inclusivo, ma al tempo stesso organizzato e fedele ai propri principi. Un sindacato aperto ai soggetti frutto della nuova composizione e scomposizione di classe, che riesca a dare risposte non soltanto sul piano strettamente sindacale, ma anche su quello sociale e generale. Si tratta di una strada difficile che abbiamo intrapreso 3 anni fa e che dobbiamo continuare a percorrere con estrema umiltà, ma con la piena consapevolezza delle aspettative che esistono ormai nei confronti di USB e del ruolo che questo sindacato può svolgere non soltanto in termini di sindacati difensivi, ma anche come motore e modello di soggetto che lotta per un reale cambiamento sociale. Nei prossimi mesi non aspettiamoci un'uscita morbida da questa crisi. La protesta e il dissenso aumenteranno insieme a povertà e disperazione. Ma non basta dissentire, lo diciamo sempre, non basta il dissenso, la protesta deve essere organizzata, altrimenti si trasforma molto spesso nel contrario di quello a cui aspiriamo. Dobbiamo ricostruire fiducia e forza nel movimento dei lavoratori italiani e delle lavoratrici. Dobbiamo contrapporci con forza ai processi di riorganizzazione e di sfruttamento messi in campo dal capitale. Per fare questo è indispensabile che il dissenso si trasformi in conflitto sociale e organizzato. Campagne, 5 campagne, credo siamo insieme magari a uno sciopero generale, credo ci sia molto da lavorare in questi mesi, quindi cerchiamo di farlo bene. Poi una frase che ci diciamo sempre, forse per prenderci un po' in giro tra di noi, ma poi alla fine è vera, che noi nelle situazioni più difficili diamo sempre il meglio di noi stessi. Quindi questo è il modello di sindacato che vogliamo, quello che serve, e è per questo che siamo più forti a lasciare il tavolo, lo dobbiamo fare, cominciamo oggi.